L'autunno è ormai arrivato e, benché in verità non si sia mai fermata, si apre la nuova stagione delle serie televisive e, chi più chi meno, tutti caschiamo nella loro rete. Un attimo prima, però, si è svolto il rito annuale degli Emmy Awards, i premi che sanciscono il maggior riconoscimento ai prodotti televisivi della stagione che si chiude. Abbiamo invitato a parlarne con noi Anna Mittone, sceneggiatrice, scrittrice e consumatrice attentissima e appassionata di serie TV, per aiutarci a capire cosa è successo con questi premi. Benvenuta Anna.
Grazie Sara.
Allora, gli Emmy quest'anno sembrano aver trionfato le regine, soprattutto per le 8 statuette andate a The Crown, la serie Netflix di Peter Morgan, ormai arrivata alla 4ª stagione, che racconta la vita di Elisabetta d'Inghilterra. C'è un particolare appeal che rende irresistibili le vicende reali, o sono altri i motivi che hanno regalato così tanto successo a questa serie?
Sicuramente le vicende reali sono sempre affascinanti e destano curiosità ogni volta che la regina d'Inghilterra muove un passo, i giornali la fotografano e mette un cappellino e tutti vogliono sapere di che colore l'ha messo, ma non è questo quello che fa della serie di Peter Morgan un vero capolavoro. Perché la serie di Peter Morgan non è la serie sulla regina d'Inghilterra, è la serie sulla corona. Si intitola The Crown, non The Queen. E anche la sigla, perché gli americani, in questo caso gli inglesi, sono molto attenti a questi, diciamo, momenti di contorno che no, nelle serie italiane spesso vengono un po' maltrattati e invece per loro sono fondamentali. Quindi il titolo, la sigla di The Crown racconta il peso di questa corona, oro, bronzo, ferro, vediamo qualcosa di molto pesante che si raccoglie e si coagula per poi andare sulla testa della regina. Tutte le vicende della casa reale vengono rilette da Peter Morgan. Peter Morgan dice: è una vita d'inferno, è un peso da portare insopportabile che rovina tutti i rapporti. Infatti The Crown è anche un relazionale matrimoniale in un certo senso, perché racconta l'impossibilità di un matrimonio, dell'amore, del rapporto coi figli, con i fratelli, con le sorelle, all'interno di questa sorta di gabbia che è la casa reale. Quindi se qualcosa c'è che ci riporta al mondo, diciamo, dei giornali scandalistici, è il concetto di anche ricchi piangono. Essere regina non basta, avere tutto ciò che si può desiderare non basta, l'infelicità arriva a tutti, a qualunque livello dell'essere umano, a qualunque strato sociale, e loro sono tutti particolarmente infelici, e in particolare Elisabetta, che deve gestire il significato della corona. C'è una scena meravigliosa con Carlo, il figlio, che ha appena fatto un discorso in Scozia da Aberystwyth, e l'ha fatto in scozzese. La regina gli chiede: che cosa hai detto? Hai detto quello che avevamo deciso? Hai detto quello che ti hanno scritto? Lui dice: no, ho detto quello che pensavo. E lei gli dice: a nessuno interessa quello che pensi, nemmeno a me. Quindi una serie strepitosa che consiglio a tutti, che è, diciamo, entertaining sotto ogni punto di vista.
E poi c'è un'altra regina plebea stavolta, ed è la regina degli scacchi, premiata come miglior miniserie dell'anno e salutata, come dobbiamo ricordare spesso succede, come un prodotto se non rivoluzionario, senz'altro non banale. Perché?
Allora, la regina degli scacchi è stata una sorpresa per tutti. Nessuno si aspettava questa serie, non è stata particolarmente pubblicizzata, non è stato House of Cards, che è stata la serie con cui Netflix si è presentata sul mercato, che è stata preceduta da un grande battage pubblicitario, dalla forza di un attore come Kevin Spacey, che poi ha avuto vicende complicate dopo, ma quando è uscita la serie era molto famoso. La regina degli scacchi è arrivata molto in sordina e è diventata un successo strepitoso sotto ogni punto di vista, un successo della critica. È stata salutata come una serie nuova, moderna, un po' rivoluzionaria, un successo di pubblico enorme, un successo, e questo è molto interessante perché Netflix ha un potere ormai influire sulla società che è difficile da immaginare prima, un successo commerciale, nel senso che dopo l'uscita mondiale della Regina di Scacchi sono incrementate in modo esponenziale le vendite di scacchiere, di corsi online di scacchi, le persone sono andate di nuovo nei circoli a imparare a giocare a scacchi, sono fenomeni che passano così come sono arrivati, ma che dei numeri, adesso non li ho sotto mano, ma giganteschi. La Regina di Scacchi è innanzitutto una protagonista femminile. Questi sono gli anni delle protagoniste femminili. La regina, appunto, di cui parlavamo prima, con la sua corona, questa Regina di Scacchi, le milioni di serie che abbiamo visto, da Big Little Lies, appunto, quindi tutto il mondo di David Kelley, tutti puntano sulle protagoniste femminili, mentre diciamo ancora vent'anni fa la fiction è diventata grande, tra virgolette, con I Soprano, con Californication, c'è stato Mad Men, quindi tutta un'esplorazione maschile, adesso è il momento delle donne. Quindi una protagonista femminile, un'attrice estremamente carismatica, benché non famosissima, una cura molto attenta, e molto, diciamo, che stringe l'occhio al fashion dei costumi. E chi segue le serie sa quanto questo sia importante, sa quanto Peaky Blinders, ad esempio, ha cambiato il costume, tutti i ragazzi hanno iniziato a comprarsi i gilet e le coppole, quindi chi fa televisione a un certo livello e Netflix quando punta su questi prodotti lo fa, deve creare uno stile, deve dire al pubblico adesso guardate come si truccano, come si vestono, come vivono questi personaggi e prendete spunto. La Regina degli Scacchi ha una storia di scalata sociale, è molto classica dal punto di vista strutturale, c'è un personaggio con un trauma infantile molto forte, un'orfana, vive in un orfanotrofio, non ha né arte né parte, scopre un talento strepitoso per gli scacchi e da donna sola raggiunge la vetta del mondo. Perché è stata così potente la Regina degli Scacchi? Io francamente non lo so, nel senso che è una serie che io ho trovato molto bella, entertaining, me la sono vista tutta, non mi ha entusiasmata. C'è sicuramente questa cosa che si pensava che gli scacchi, così come le carte, non fossero materiale da audiovisivo, nel senso che cosa si vede con gli scacchi, che noia, si muovono dei pezzi, e invece qui c'è un'invenzione anche visiva molto forte. C'è un'identificazione empatica nella protagonista sicuramente e in tutte le difficoltà che deve attraversare. Dal punto di vista, diciamo così, tra virgolette, moderno, rivoluzionario, che dir si voglia, c'è questa cosa per cui non c'è una storia d'amore vera e propria. Quindi lei sostanzialmente, nonostante diversi incontri, sia familiari, a un certo punto viene adottata, sia con l'altro sesso, quindi un giocatore con cui ha una sorta di relazione, ma non instaura mai relazioni importanti, quindi è un riscatto il suo tutto giocato sugli scacchi, a cui non fa da contraltare un riscatto sentimentale come spesso accade in questo genere di narrazioni. È sicuramente affascinante, molti si sono pensavano che fosse un personaggio realmente esistito e non lo è, è tratto da un romanzo. Io francamente, personalmente, preferisco Peter Morgan, trovo che il lavoro di Peter Morgan sulla Regina d'Inghilterra sia eccezionale. La Regina degli Scacchi è una serie molto bella, molto gradevole, molto interessante sotto molti punti di vista, non mi entusiasma, ecco. Take a little walk to the edge of town.
Possiamo quindi dire che è cambiato il modo di raccontare queste donne, queste regine, che siano di sangue blu o di ruolo. Quali nuove regine possiamo aspettarci allora per la stagione che si apre?
Sicuramente il ruolo delle donne è sempre più ampio, nel senso che esattamente come è successo per i personaggi maschili, man mano che la fiction evolve, si passa da un racconto femminile, dal prima classico, poi sociale, educativo, quindi donne che hanno avuto o per storie vere o per storie inventate dagli sceneggiatori, donne che hanno percorsi di vita difficili, di riscatto, di emancipazione. Adesso, secondo me, si arriverà piano piano a un racconto più complesso e più sfaccettato e meno univoco, cioè meno diretto all'idea che, siccome sono donne, fanno tutte parte di uno stesso racconto. Quello che ci aspettiamo, che tutti si aspettano con ansia, è nella collection di Ryan Murphy, di cui fa parte anche la serie di Versace, uscirà quest'anno la storia di Monica Lewinsky e quindi il caso Lewinsky visto dal punto di vista di Monica.
Grazie Anna Mittone per essere stata con noi. Per Radio Immagina, Sara Guabello.